State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Gol senz'altro, ma in prima pagina questa mattina la Formula 1, perché si è concluso ad Abu Dhabi con l'ennesimo trionfo di Hamilton il mondiale. Ne faremo noi il punto fra pochissimo con Andrea Cremonesi della Gazzetta dello Sport, che è già in collegamento con noi. E poi Serie A, 14esima giornata, è arrivato il sorpasso. L'Inter infatti fa il suo dovere in casa battendo la Spal, non altrettanto bene la Juventus, che viene bloccata in casa dal Sassuolo. Il Napoli prosegue il suo momento di crisi, mentre si confermano Lazio e Roma al momento. Mancano 8 minuti al termine della gara con il Verona, il risultato è sempre di 2-1 per i giallorossi. Ma come detto, cominciamo con la Formula 1 e diamo subito il bentornato sulle nostre frequenze al giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, prima delle valutazioni, un breve resoconto della gara che ha visto la conferma dell'annata strepitosa di Lewis Hamilton, ma anche di quella molto positiva di Leclerc. Che cosa è successo ad Abu Dhabi?
Ma ad Abu Dhabi è successo poco o nulla, per la verità, quantomeno in pista. Si è parlato molto in questi giorni di un contatto, dei contatti che ci sono stati e che si sono rivelati, appunto, che il nostro giornale ha rivelato in questi giorni tra Lewis Hamilton e John Elkann per il futuro. Quindi il post 2020 è quello che ha preso più piedi. Per quanto riguarda la pista non c'è stata storia. Lewis Hamilton ha centrato sabato la pole e appunto domenica ha vinto la gara restando al comando dall'inizio alla fine, ha segnato anche il giro più veloce, insomma un vero e proprio dominio. E d'altronde era da attendersi una risposta del genere dopo diciamo il flop del precedente Gran Premio, quando appunto aveva terminato sostanzialmente la sua gara con una penalità per aver colpito Albon alla ripartenza del Gran Premio del Brasile. Un campione del suo calibro chiaramente sente queste defiance, le vive, ne soffre e voleva chiudere la stagione alla grande, conquistando praticamente l'11ª vittoria. La macchina è stata all'altezza su questa pista, la Mercedes è andata sempre fortissimo, ha sempre vinto da quando è iniziata l'era ibrida, ed Hamilton con oggi ha praticamente conquistato 5 vittorie ad Abu Dhabi, quindi è il primo artista di questo successo. Alle sue spalle, come dicevi giustamente, Max Verstappen e Charles Leclerc, praticamente quelli che potrebbero essere disegnati gli eredi, no, di Lewis Hamilton, con Verstappen capace di rimontare sul ferrarista dopo che questo aveva passato nei giri iniziali, e non c'è stata storia, perché appunto nel finale poi le posizioni su una pista dove tra l'altro è difficile superare, insomma non c'è stato granché da raccontare d'altro, se non appunto il quinto posto finale di Sebastian Vettel, la cui strategia ha pagato poco, una strategia di partire con le gomme soffici ha pagato poco, nulla, e non è riuscito, intruppato com'era, ad avvicinarsi al podio. Il risultato definitivo però è arrivato con molto ritardo, perché proprio prima del via, altro guaio in casa di Maranello, hanno scoperto che la Ferrari aveva 4,88 kg di carburante differente rispetto a quello dichiarato alla federazione, cioè la misurazione differiva di 4,88 kg quando il margine di tolleranza è solo 10 kg, per cui chiaramente gli ispettori federali hanno voluto vederci chiaro, e alla fine la Ferrari se l'è cavata comunque con una multa di 50.000 euro. Ma insomma non è un gran finale di stagione per Maranello dopo l'autoscontro che c'è stato a Interlagos, i tanti guai che ci sono stati durante la stagione per rotture, ricordiamo quella che ha costretto Leclerc a montare poi un nuovo motore a partire dietro proprio in Brasile, la rottura che ha avuto in America. Insomma, una stagione di luci, perché abbiamo visto appunto un Leclerc molto forte, capace di, al suo debutto in Ferrari, di vincere due Gran Premi, di finire quarto nel campionato del mondo, ma anche di ombre, e l'ultimo appunto è stato questo giallo della benzina.
E infatti poi magari approfondiremo quello che accade o accadrà in casa Ferrari, però dobbiamo dare una valutazione a questa annata. Quando parliamo con te, sia io sia i colleghi Carlo Reglia o Dario Castaldo, praticamente le domande sono quasi sempre le stesse, perché poi i vincitori sono quasi sempre gli stessi. Abbiamo dovuto aspettare, se non ricordo male, 9 Gran Premi per avere un vincitore diverso dalle Mercedes, ovvero Hamilton e Bottas.
È vero, però non dobbiamo dimenticarci che la Ferrari ha sprecato alcune occasioni. Per guasti tecnici in Bahrain stava dominando Leclerc, o per errori dello stesso Leclerc, per esempio Baku in qualifica stava volando. Ovviamente nessuno può dire con certezza che il giorno successivo avrebbe vinto la gara, ma insomma, se parti dalla pole in Azerbaijan potresti anche insomma portarlo poi a casa. E poi c'è stata la squalifica, o meglio la penalizzazione di Vettel a Montreal. Montreal era passato sotto il traguardo del tedesco del primo, ma era stato punito poi dai commissari per quella di quasi contatto, no? Quella chiusura, quella porta in faccia chiusa nei confronti di Hamilton. Quindi una serie di occasioni che la Ferrari aveva mancato. Poi è vero che fino all'Ungheria era stato un campionato di grande sofferenza, poi con la ripresa del campionato, Belgio, Monza, sono state due grandi vittorie, soprattutto secondo me i tifosi ricorderanno a lungo, no, il successo di Charles Leclerc a Monza, anche perché chiudeva un periodo di lungo digiuno sul circuito di casa, e poi anche la straordinaria vittoria, proprio perché sorprendente, su una pista che sulla parta non doveva essere favorevole al cavallino, cioè Singapore. Ma la Ferrari è stata fortissima anche a Sochi, ricordiamoci, partirono tutti e due in prima fila, dici fu il bisticcio, se vi ricordate, tra Vettel e il box, perché doveva restituire la posizione a Leclerc. Ma anche lì la Ferrari lì è stata veramente sfortunata, perché la safety car è entrata nel momento più opportuno per Lewis Hamilton e ha consegnato di fatto la vittoria alla Mercedes, che era in difficoltà. Da lì in poi la Ferrari è tornata un pochettino più in crisi, se vogliamo, sulla condizione, sul passo gara, e quindi si è un po' offuscata. Ma insomma, è stata una Ferrari nella seconda parte del campionato meno, o meglio più brillante, meno opaca se volete, e che lascia in qualche modo ben sperare per la prossima stagione.
E infatti parliamo adesso della prossima stagione. Più tardi ti chiederò anche delle modifiche tecniche, perché insomma è un appuntamento fisso con la Formula 1, lo sappiamo, però dobbiamo parlare del futuro del cavallino. Allora, ci sono voci, ci sono tweet, ci sono pettegolezzi, tu insomma frequenti i box, per così dire, e quindi sai esattamente quello che sta succedendo, o perlomeno ti informi su quello che dovrebbe accadere. Allora, Vettel e Leclerc, te l'ho chiesto già 2 settimane fa, te lo richiedo ancora oggi, resteranno i 2 piloti della Ferrari, e che cosa potrebbe cambiare all'interno della scuderia anche a livello di management?
Ma guarda, per quanto riguarda i piloti del prossimo anno, sicuramente saranno loro due. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. Anche a livello di manageriale, Binotto continuerà a gestire la squadra, la sua prima stagione alla guida della Ferrari, e devo dire che si è comportato complessivamente molto bene, anche se non era facile appunto gestire 2 piloti così diversi ma così ambiziosi come Vettel e appunto il Monegasco. Per quanto riguarda poi la gestione del futuro, beh, insomma Binotto ha già parlato in queste ore, ricordando come l'anno prossimo chiaramente Leclerc, che partiva da numero 2, perché all'inizio del campionato Binotto aveva appunto detto che si puntava ancora su Vettel, era scontato, no? Vettel 4 volte campione del mondo, prima appunto della Ferrari da quando è arrivato nel 2015, Leclerc fresco di promozione dalla Sauber Alfa Romeo, aveva bisogno di crescere, è cresciuto tantissimo, e l'anno prossimo i due partiranno alla pari, per cui proprio a Melbourne, se vi ricordate, venne detto a Leclerc di restare alle spalle del compagno di squadra, anche se era palesemente più veloce. Bene, io immagino che se fra qualche mese, quando ci ritroveremo appunto in Australia all'Albert Park, dovesse succedere qualcosa del genere, non ci sarà più l'ordine di stare dietro, insomma. Purché ovviamente i due poi non si buttino fuori, questo è stato più volte ribadito dopo il Brasile.
Senti, per concludere, ogni anno ci sono modifiche tecniche, ogni anno ci sono cambiamenti all'assetto, allo chassis, ai dispositivi elettronici. L'anno prossimo che cosa si prevede o che cosa si sa già?
No, l'anno prossimo non cambierà praticamente nulla, proprio perché nel 2021 la Formula 1 invece cambierà radicalmente. Come avete visto nelle scorse settimane, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, la federazione e Liberty, che dirige appunto la Formula 1, hanno mostrato quale sarà come saranno le macchine del 2021, almeno a grandi linee. Ci sarà quindi un grosso investimento da fare a partire da subito, da adesso, da parte dei team, e quindi si è preferito ovviamente non stravolgere le macchine del 2020, che saranno una evoluzione di quelle di quest'anno, idem per quanto riguarda i motori. Cambieranno le gomme, questo sì, almeno questa è l'intenzione di Pirelli, che proprio martedì e mercoledì farà provare ad Abu Dhabi ai piloti i prototipi delle gomme del 2020. Dovrebbero, usando il condizionale, perché poi i team possono, diciamo, a maggioranza anche votare contro e quindi mantenere le gomme del 2019, cioè, quindi mantenere le stesse gomme usate quest'anno anche per la prossima stagione. In questo momento la bilancia pende più per le nuove, per quelle che cambieranno di mescola e di costruzione, andando incontro alle esigenze dei piloti, che sono quelle poi di sfruttare sempre di più i pneumatici senza che questi abbiano dei decadimenti o che li costringano a guidare sulle uova, quindi a spingere sempre al massimo. E queste sono sostanzialmente le novità principali per il 2020.
Bene, il tempo a nostra disposizione scade qui. Noi ti ringraziamo non soltanto per oggi, ma per tutta la stagione che ci hai fatto vivere di Formula 1 e di MotoGP. Grazie ad Andrea Cremonesi, auguriamoci appuntamento alla prossima stagione per seguire ancora una volta quello che succede sulle piste. Abbiamo parlato con Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buona serata.
Bene, prima di passare al calcio, sappiamo che negli studi di Melbourne c'è già Carlo Oreglia che scalpita, siamo debitori della classifica piloti e costruttori della Formula 1. Per quanto riguarda quella piloti, nessuna sorpresa, Lewis Hamilton si conferma campione del mondo con 412 punti, seguito dal compagno di squadra Bottas con 326, e poi Verstappen, che opera il sorpasso sulle Ferrari, Verstappen pilota Red Bull naturalmente con 278, e in seguito Leclerc e Vettel con rispettivamente 264 e 240 punti. Anche nella classifica costruttori le sorprese non ci sono, vince la Mercedes con 739 punti, seguita dalla Ferrari con 504 e dalla Red Bull con 417. Ma passiamo al calcio, con il sorpasso dell'Inter di Antonio Conte sulla Juventus, che viene sorpresa in casa dal Sassuolo. L'Inter quindi si installa in testa alla classifica. Molto male il Napoli, rimontato dal Bologna. Continua il momento d'oro della Lazio, mentre pochi minuti fa si è conclusa anche la partita fra Verona e Roma con il successo dei giallorossi per 3-1. Quindi questi i risultati della 14ª giornata. A Brescia Atalanta batte Brescia 3-0, a Genova Torino batte Genoa 1-0, a Firenze Lecce batte Fiorentina 1-0, Juventus Sassuolo 2-2, Inter Spal 2-1, Lazio Udinese 3-0, a Parma Milan batte Parma 1-0, a Napoli Bologna batte Napoli 2-1, a Verona Roma batte Verona 3-1, Cagliari Sampdoria sarà la partita del cosiddetto Monday Night. E a questo punto, per parlare di quanto accaduto nel fine settimana e anche nelle ultime ore, come annunciato, diamo il benvenuto a Carlo Oreglia. Ciao Carlo.
Ciao Marco, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
Allora, anche se si è appena conclusa Verona-Roma, cominciamo dall'Inter che grazie a una doppietta di Lautaro regola la spalla in casa e sorpassa la Juventus che anch'essa giocava in casa e quindi si installa in testa alla classifica.
Vero, l'Inter grazie a questa doppietta del 10 Martinez scavalca la Juventus, vola 37 punti, adesso è in testa al campionato, un punto sopra la Juventus ed è una grande soddisfazione per l'Inter visto che dall'ultimo passo falso dei bianconeri il 26 ottobre appunto contro il Lecce l'Inter non riuscì ad approfittarne pareggiando in casa contro il Parma, invece questa volta ce la fa e colgono l'occasione e nella ripresa in realtà Valsotti accorcia le distanze e riescono a vincere 2-1 con un ruolino di marcia veramente impressionante, 12 vittorie nelle prime 14 giornate. Tra l'altro facendo anche in questa giornata due gol, l'Inter di Conti raggiunge quella di Mourinho che nel marzo 2009 fece almeno due reti per gara, questo per sei giornate di fila. Andiamo a vedere la partita. Allora, la prima svolta è il 15esimo quando Valdifiori passa male un pallone sulla tre quarti proprio a Lautaro che segna con un diagonale rasoterra. Raddoppia al 41esimo sempre del numero 10 di testa con cross di Candreva. Poi in realtà la ripresa vede un Inter più, diciamo, più soft e subisce dopo 5 minuti il gol del 2-1 con un preciso diagonale di Valò. Possibilità per la terza rete con assist di Lukaku sempre a Lautaro che solo davanti a Berisha gli calcia addosso, insomma una partita molto positiva per l'Inter e Antonio Conte è soddisfatto ma anche come molto, molto spesso fa in questa occasione cerca il pelo nell'uovo e appunto parla di emozioni negative. Ascoltiamo che cosa ha raccontato in sala stampa.
Sicuramente il fatto che dopo 14 partite avere 37 punti ed essere in testa alla classifica, perché comunque su 14 partite ho vinto 12, pareggiate una, persa una, lo sconto diretto, ci deve dare entusiasmo, ci deve rendere orgogliosi, però al tempo stesso l'entusiasmo che si deve creare attorno a noi e che abbiamo, come dico sempre ai ragazzi, non deve essere un entusiasmo negativo, perché l'entusiasmo negativo ti porta ad essere presuntuoso, ti porta a pensare che sei più forte degli altri.
E a fare errori. Io francamente Marco l'entusiasmo negativo non l'avevo mai sentito, però è una bella immagine appunto, tra l'altro si conferma Conte abilissimo nel diciamo gettare l'acqua sul fuoco. Un'ultima cosa, problema di infermeria, non si sa ancora nulla di Stefano Sensi che è fuori dalla gara contro il Verona dello scorso 9 ottobre, non ci sono né indicazioni sui tempi di recupero né precisamente che cosa abbia, appunto un problema muscolare.
Allora, a questo punto abbiamo già annunciato che la Juventus è stata bloccata in casa dal Sassuolo ed è la prima volta che gli emiliani guadagnano un punto a Torino dopo 7 partite. Da una parte il gol di Caputo con responsabilità di Buffon e dall'altra grandi parate di un esordiente Stefano Turati, classe 2001.
Verissimo, e questa è un po' la storia della giornata per questa 14esima giornata di Serie A con questo incrocio con Buffon da una parte parecchio responsabile sul gol di Caputo e dall'altra Stefano Turati a classe 2001 che si trova improvvisamente a giocare, autore anche di notevoli parate, poi magari approfondiamo, però resta il fatto che la Juventus inciampa su un ostacolo non previsto e appunto dopo la vittoria dell'Inter sulla SPAL si trova sorpassata in classifica. La Juventus ha lasciato sia punti contro la Fiorentina che contro il Lecce e si ripete con il Sassuolo che, come dicevi tu Marco, è sempre rimasto sconfitto allo Stadium. Invece la squadra di De Zerbi in questa partita gioca un'ora di calcio eccellente e riesce a ribaltare la situazione facendosi riprendere poi da un rigore, va detto, molto netto. E la Juve appunto segna questo rigore di Ronaldo e rimette in piedi una partita che era iniziata male. Allora iniziamo con la cronaca, i bianconeri passano in vantaggio al 20esimo grazie a un tiro molto forte dal limite di Bonucci servito da Betancourt che viene deviato leggermente, nulla da fare per Turati. Nel giro di un paio di minuti gli emiliani rientrano in partita grazie a Caputo che riesce a, con un filtrante a mettere in porta Boga che praticamente di fronte a tu per tu con Buffon con uno scavetto segna un gol di grande classe. I bianconeri entrano in crisi, vengono indotti all'errore, a una serie di sbagli e la, diciamo, il manifesto di questa situazione di tensione è il 2-1. Cuadrado fa un retropassaggio terrificante, lo sbaglia, De Ligt che in, sotto pressione sbaglia a sua volta il rinvio servendo Caputo, il quale tira in porta ma fa un tiro diciamo non irresistibile, un tiro abbastanza mediocre che però Buffon non trattiene in una giornata, va ricordato, di pioggia. A questo punto ascoltiamo le parole di Sarri in sala stampa, il quale definisce questo errore con un termine diciamo molto forte, però effettivamente se andate a guardare il gol del Sassuolo non c'è altro modo per definirlo. Ascoltiamolo.
Davanti abbiamo fatto 27 tiri e abbiamo fatto due gol solamente. A centrocampo abbiamo perso palloni banali e dietro abbiamo fatto tre cazzate nella stessa azione, quindi non mi sembra ci sia un reparto che può essere immune da responsabilità, quindi vuol dire che abbiamo sbagliato 50 minuti di partita a livello di squadra. È inutile stare a parlare di un reparto o di un altro. Se ti dovessi trovare una grande differenza fra la partita vinta a Genoa e questa, io non te la saprei trovare, mi sono sembrate due partite simili. Poi nell'altra siamo stati più applicati dal punto di vista tattico e dal punto di vista difensivo e ne vieni a capo meglio. Qui siamo andati addirittura sotto per una serie di errori, quindi è più difficile.
Più difficile uscirne, questo Maurizio Sarri, molto critico contro i suoi. Juventus che comunque dopo il gol di Caputo reagisce bene, Ronaldo che comunque non è ancora Ronaldo, è lento e impreciso, viene seguito da, viene appunto aiutato da Dybala che entrando in campo si conquista il rigore del pari appunto con uno sgambetto in aria dell'ex bianconero Romagna e Ronaldo riesce a segnare, entrare nel tabellino dei marcatori spiazzando Turati.
Ecco, parliamo proprio di questo Turati, 18enne, esordiente, nato nel 2001, uno dei pochi giocatori titolari nato in questo millennio.
Ecco, il primo portiere millennial, tra l'altro anche lì per far vedere quanto Gianluigi Buffon è maturo, perché naturalmente non usiamo la parola vecchio per un 41enne. E lui qua, nel 2001, quando è nato proprio Turati, passava alla Juventus, quindi sostanzialmente hanno avuto due vite parallele Buffon e Turati. In realtà Buffon, appunto, abbiamo detto prima, fa una partita direi abbastanza mediocre facendosi uccellare da Caputo, dall'altra parte c'è questo portiere che difende la porta del Sassuolo e per una serie di circostanze, problemi fisici di Consigli che è il titolare, poi il dodicesimo Pegolo che è indisponibile e allora entra in campo questo ragazzo, grandi parate, una su punizione di Ronaldo al 50esimo veramente ottima, su una gran punizione di Leonardo, poi si oppone a un destro di Dybala e poi alla fine all'88esimo una girata di Ramsey. Ascoltiamo allora le parole del suo allenatore Roberto De Zerbi, molto protettivo nei suoi confronti.
Turati invece ha fatto una grande partita, non avevo grandi dubbi perché è un ragazzo, è classico portiere, quindi è un po' pazzo e quello che ho tenuto a dirgli era di godersi il momento, godersi la giornata di ieri, godersi la giornata di oggi, perché la sua età, arrivare a 18 anni, non so neanche se li ha compiuti, da poco forse, arrivare a fare l'esordio in questo stadio contro questi campioni, tanto la concentrazione ce l'hai di tuo, però devi anche goderti il cammino che hai fatto nelle giovanili per arrivare a questo punto, perché se arrivi qua e non godi e non ti gusti questa giornata poi non tornerà più, e quindi quello era una cosa a cui tenevo, e lui da come mi ha guardato dopo la partita penso che se la sia gustata.
Bene, cambiamo adesso, anzi passiamo alle altre partite. Ci sono state ben 6 vittorie esterne in questa giornata. L'ultima è quella della Roma che si è appena conclusa. Non so se è un record, ma insomma sono tante. Spicca il successo al San Paolo del Bologna, 2-1 sul Napoli in rimonta. Napoli che viene subissato dai fischi dei suoi sostenitori e chissà che fine farà Ancelotti.
Esatto, già si stanno facendo battute sul fatto se mangerà o meno il panettone, come si dice in Italia, per gli allenatori in crisi. Napoli che ripiomba nella crisi dopo il pareggio contro il Liverpool, vittoria che manca dal 19 ottobre, 2-0 contro il Verona. Sconfitta interna molto dolorosa, Lozano elude il San Paolo con il vantaggio al quarto d'ora ma gol annullato per fuorigioco. Insigne è protagonista della giocata che vale il vantaggio al 41esimo, destro dal limite, respinto, Lorente segna in tapine, però il Bologna nella ripresa ribalta la partita. Koulibaly è costretto ad anticipare Palacio, il pallone resta alla portata di Olsen che insacca porta vuota al 13esimo e il gol della vittoria al 35esimo di Sansone a tu per tu con Ospina, insomma un Napoli a due facce, ricordiamo che ha appena pareggiato contro il Liverpool. Marco, tu citavi la vittoria della Roma, Roma che vince in trasferta contro il Verona, Kluivert apre le marcature al 17esimo, Perotti su rigore raddoppia al 45esimo, riduce le distanze Faraone al 21esimo e poi al 92esimo Mitrekian appunto mette in sicurezza la partita. Ed era c'era stato anche un momento molto difficile per la Roma con un potenziale rigore per fallo di mano di Smalling, ma la Roma è stata graziata dall'intervento dell'arbitro che ha annullato l'azione per fuorigioco. Insomma, questo è per quanto riguarda la Roma. Noi parleremo nella seconda ora delle partite che mancano, soprattutto della Lazio, gran vittoria, sesta vittoria di fila, e poi del Milan che rinasce e vince appunto una partita a Parma in trasferta.
Grazie Carlo Reglia, è giunto adesso il momento di restituire microfono e sedia a Domenico Gentile per il Giornale Radio seconda edizione. Noi ci risentiamo subito dopo, restate con noi fino alle 10.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.